Magia, stregoneria, paganesimo, va in onda via web da Radio Pagana, continuando il discorso pagano-politeista iniziato il 21 novembre 1996 dai microfoni di Radio Gamma 5 e interrotto su quell'emittente nell'agosto del 2007.
Buona giornata a tutti, chi vi parla è Claudio Simeoni con la trasmissione Magia, stregoneria e paganesimo. In questa trasmissione cominceremo a parlare della rassegna stampa in questi giorni. Attraverso le notizie di stampa noi non faremo altro che esprimere quelli che sono i punti di vista, i modi di essere e i modi di rappresentare del paganesimo politeista. Naturalmente le notizie stampa noi le prendiamo dai giornali degli ultimi giorni e cercherò anche di mantenere una certa costanza in questa tipologia di trasmissioni proprio per permettere di avere notizie abbastanza fresche sulla attualità che affrontiamo quotidianamente. Le notizie stampa continua sempre sulla stampa il discorso di Eluana, il Vaticano, il discorso sull'eutanasia, il discorso per riuscire a disporre del proprio corpo. E vi ricordo che questa condizione è una condizione che è antagonista al cristianesimo, cioè che il cristianesimo aborrisce, ed è la possibilità degli uomini di gestire il proprio corpo, di gestire la propria vita, di gestire le proprie condizioni di esistenza. Ebbene, l'Osservatore Romano si è scagliato contro la Cassazione in maniera estremamente violenta proprio per poter continuare ad imporre il cristianesimo in sostituzione del dettato costituzionale. Cioè la Chiesa Cattolica del dettato costituzionale italiano non gliene frega assolutamente niente e intende attentare alle istituzioni proprio imponendo i propri valori, e accusa di relativismo la Costituzione. Naturalmente è un'affermazione idiota parlare di relativismo, perché il contrario di relativismo è l'assolutismo dogmatico davanti al quale le persone vengono costrette in ginocchio, vengono costrette a rinunciare a se stesse, vengono costrette a rinunciare alla propria capacità di analisi, vengono costrette a rinunciare alla propria capacità critica nei confronti del mondo, nei confronti della Chiesa Cattolica stessa, nei confronti del Dio padrone, nei confronti del pazzo di Nazareth, e vengono costrette ad accettare tutte quelle condizioni che fino a qualche secolo fa la Chiesa Cattolica poteva imporre in maniera violenta, in maniera assoluta, in quanto da un lato impediva alle persone di leggersi i Vangeli, di analizzare che cavolo c'era scritto su questi, e dall'altro canto imponeva alle persone di credere ciò che lei voleva. L'attacco del Vaticano alla Cassazione è un attacco che va contro la Costituzione, c'è un vero e proprio atto di guerra, atto di eversione sociale, il cui scopo è quello di disarticolare la società civile. Il fatto di riuscire che le persone riescano a disporre del proprio corpo, disporre della propria vita, decidere quando, dove, come vivere, quando vivere e decidere anche di non vivere, appartiene alle singole persone, appartiene alla capacità delle persone di gestire il loro corpo. Chiaramente una società che sa offrire delle buone condizioni di vita sarà sempre favorita rispetto ad una società in cui ci sono delle pessime condizioni di vita. Noi abbiamo visto per esempio recentemente la città di Belluno, no? La città di Belluno è una delle città ai vertici della classifica del cosiddetto benessere, del cosiddetto buon vivere, perché risponde a dei parametri oggettivi che sono stati usati per stabilire la buona qualità di vita. In realtà nella città di Belluno c'è un vuoto emotivo, il vuoto delle persone, il grigiore della vita delle persone imposte dal cristianesimo, al punto tale che c'è una percentuale altissima di suicidi fra i giovani e c'è spaccio di eroina molto, molto pesante e molto attivo, e che sono due indici della disperazione sociale che educazionalmente viene imposta. Il Vaticano Abbiamo un articolo della Repubblica del 18 ottobre 2007 che dice: Luana, il Vaticano all'attacco, una sentenza inaccettabile. L'Osservatore contro la Cassazione, no al relativismo dei valori. E sempre sul Gazzettino, il giorno 18 ottobre, il Gazzettino, un noto giornale clericale, lui fa un titolo a tutta pagina dicendo: eutanasia, il Vaticano scomunica la Cassazione, sentenza di inaccettabile relativismo di valori. I medici si troverebbero divisi anche sui contenuti di una legge. L'Osservatore Romano critica la decisione di far celebrare un nuovo processo per decidere se può essere staccato il sondino che tiene in vita la ragazza in coma da 15 anni. Praticamente con questa sentenza la Corte di Cassazione non solo ha sentenziato su questa, su questo quesito che è arrivato alla Cassazione, cioè il quesito di Eluana, cioè su cui la Corte di Cassazione doveva effettivamente intervenire, ma sentenziando sul quesito di Eluana, la Corte di Cassazione ha sentenziato praticamente, sia pure indirettamente, sulla sentenza Welby. Vi ricordo che quella sentenza Welby, che fu fatta da un giudice di merito, un giudice periferico, fu traumatica per il Vaticano, in quanto quel giudice periferico si trovò a dover discutere questa causa che il pubblico ministero aveva chiesto l'archiviazione al giudice per indagini preliminari, perché il giudice delle indagini preliminari rifiutò l'archiviazione e decise di andare in giudizio. Naturalmente in giudizio il pubblico ministero chiese l'archiviazione del procedimento, ma il giudice di merito ha sentenziato invece il diritto di Welby di mettere fine alla tortura a cui era sottoposto. Ebbene, proprio perché il pubblico ministero aveva di fatto chiesto l'archiviazione del procedimento, non si ricorse in Cassazione, per cui la Cassazione non poté decidere in merito alla sentenza Welby. Ebbene, con questa sentenza è come se la Cassazione avesse deciso anche in merito alla sentenza Welby, cioè nel senso che quella decisione di quel giudice diventa una decisione nazionale. Il rifiuto delle terapie, il rifiuto di farsi curare ad ogni costo, cioè far sopravvivere le persone ad ogni costo, è un rifiuto che è sancito dalla Costituzione, cioè è una parte integrante della Costituzione della Repubblica Italiana. Purtroppo cosa succede? Che da un lato noi abbiamo una Costituzione che sancisce diritti e doveri per le persone, ma dall'altro lato abbiamo tutta una serie di forze che in realtà stanno destabilizzando la Costituzione, tentano di distruggere quello che è la società civile. Naturalmente queste forze hanno del potere sociale, cioè hanno il controllo di strutture sociali, tipo la Chiesa Cattolica, tipo i sindaci nei comuni, tipo il ministro, tipo le province, tipo le regioni. Ebbene, per cui non mettono le bombe per destabilizzare le istituzioni, ma mettono delle bombe psichiche, creando tutta una serie di difficoltà nelle persone, tutta una serie di contraddizioni con cui le persone devono scontrarsi, che equivalgono a bombe istituzionali. Cioè le istituzioni, delle persone all'interno delle istituzioni, mettono delle bombe nella società civile per far esplodere le persone, e danno la stessa valenza del terrorismo, se non ancora più grave, cioè nel senso che queste persone non vengono di fatto perseguite a norma di legge, ma si pensa, si vuol far passare questi attentati alla società civile come se facessero parte del discutere comune. Come se quando ti arriva un'ingiunzione, una multa che ti costringe a pagare 10.000, 20.000, 30.000 euro, fosse semplicemente una cosa da discutere, e non invece un mitra che ti è puntato alla testa. Cioè questo che nelle istituzioni ancora non si è capito. Nella nostra Costituzione le istituzioni sono al servizio dei cittadini, non sono un'organizzazione criminale che va a rapinare i cittadini facendo da palo uno e puntando il mitra alla testa un altro. Le istituzioni sono tali proprio perché rispettano il dettato costituzionale, non perché sono le padrone dei cittadini o delle leggi. Questo faceva parte dello Stato clerico fascista, non dello Stato democratico costituzionalmente determinato. Quando noi abbiamo dei comportamenti di istituzioni o di persone che ripercorrono quelle che sono i temi, i testi, i modi di essere, i modi di rappresentarsi dello Stato fascista o dello Stato clericale o dell'ideologia dogmatica della Chiesa Cattolica o dell'ideologia delle indicazioni del pazzo di Nazareth o del Dio dei cristiani, noi abbiamo degli attentati militari, degli attentati terroristici fatti nei confronti delle persone. E le persone, non è che quegli attentati conti i morti come una bomba, ma conti i morti nel disagio della società civile, conti il bullismo, conti i suicidi, conti i morti che produci producendo il disagio sociale indirettamente, conti i morti nelle distruzioni che porti la società civile attraverso tutte quelle persone che anziché organizzarsi per affrontare la società civile, per affrontare i propri problemi in maniera intelligente, in maniera saputa, con conoscenza, con strategia, magari anche con furbizia, si vedono costretti ad atti di violenza perché non sanno veicolare le loro emozioni, non sanno veicolare le loro tensioni, non sanno rapportarsi con il mondo. Ebbene, i medici dicono, dal giornale La Repubblica del 19 ottobre 2007, dice: ogni anno aiutiamo a morire 20.000 malati senza speranza. Cioè, ciò che è avvenuto per Eluana, ciò che è avvenuto per Welby in modo così eclatante, di fatto avviene ogni anno, noi lo facciamo sempre, perché questa è la legge, questa è l'etica del medico, per cui noi lo facciamo. Ma se noi lo facciamo, perché la Chiesa Cattolica non è intervenuta sui singoli casi? Perché la Chiesa Cattolica non gliene frega niente di ciò che avviene di nascosto. Gli interessa il suo diritto di gestire la moralità delle persone. E Luana e Welby fanno schifo alla Chiesa Cattolica, proprio perché Luana ed Elby rivendicano un diritto. Cioè, è il mio diritto a farlo, non lo faccio di nascosto, non rubo come un ladro della notte, non ho problemi di coscienza perché io voglio morire. Io, è il mio diritto, e tu mi riconosci il mio diritto, io sono una persona, e tu, Chiesa Cattolica, devi rispettarmi come persona. È questo che Ratzinger odia, è le persone che sono se stesse, le persone portatrici di diritto. Per questa c'è una campagna stampa di feroce criminale messa in atto dalla Chiesa Cattolica nei confronti della società civile. Ma la Chiesa Cattolica combatte anche su altri fronti. Combatte anche sui fronti sociali. E vediamo come ci sia una continua relazione fra quelli che sono i bisogni della società civile e quello che è la necessità della Chiesa Cattolica di controllare e di sottomettere le persone ai suoi voglie, al suo modo di essere. Quando la Chiesa Cattolica se ne viene fuori con una sciocchezza del tipo il precariato è inaccettabile, beh, c'è un tale Giorgio Cremaschi, segretario nazionale della FIOM, che dice: anche la Chiesa Cattolica ha capito il dramma. Grandissimo ignorant. La Chiesa Cattolica ha costruito il dramma, ha voluto costruire il dramma. Tutti quelli che hanno costruito quel dramma erano tutti cattolici, perché avevano la visione della vita per la quale le persone sono solo delle schiave da mettersi in ginocchio, sono solo degli oggetti da usare in funzione di. Per cui, grandissimo Cremaschi, effettivamente non hai capito nulla di quelle che sono le dinamiche nella società civile. La Chiesa Cattolica prima ha costruito la distruzione della società civile attraverso il precariato, o col precariato ha aiutato la costruzione della società, della distruzione della società civile. Dopodiché, siccome deve prendere in mano il controllo delle persone, e sono fra le persone che sono più indignate per le nuove condizioni che sono venute a creare, per i nuovi problemi che si è voluti creare nella società civile, la Chiesa Cattolica, una volta che giuridicamente è stato sancito la precarietà, agisce moralmente sulle persone dicendo pat 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 sulla testa delle persone, anch'io, sapete, sono con voi. E questo, non vedere questo, è un atto di violenza inaudita. Quando noi vediamo un articolo, l'articolo di Cremaschi, a proposito, è tratto dalla Repubblica del 19 ottobre 2007. Da il Gazzettino invece di Venezia, dal 22 ottobre 2007, leggiamo: appello del Papa per salvare i giovani dalla camorra. Camorra e mafia. Appello del Papa di Ratzinger, fatto durante la sua visita a Napoli. Nell'incontro con i leader religiosi delle altre confessioni, ha chiesto che cessino le violenze nel nome di Dio. Ora, io non so se ridergli in muso o indignarmi. Vi ricordo che mafia, camorra, 'ndrangheta e la stessa banda della Magliana sono tutte organizzazioni legate alla Chiesa Cattolica, che manifestano principi cattolici, che manifestano metodi organizzativi e metodi ideologici dei cattolici. Per cui è inutile che Ratzinger faccia queste affermazioni, che servono solo come imbonitrici per prendere in giro le persone, e invece non affronti il problema reale. Proviamo a leggere qualcosa dalla Repubblica del 20 ottobre 2007, quel sodalizio fra preti e mafia. In certi paesi della Sicilia, è un articoletto a firma di Attilio Bolzoni, in certi paesi della Sicilia i mafiosi vengono chiamati anche parrini. In dialetto i parrini sono pure i preti. In un quartiere a nord di Palermo, quello dello Zen, quando i picciotti parlano della loro famiglia mafiosa, usano sempre un'espressione «la chiesa». E sarà poi solo un caso che tutti conoscono la cupola come la Sancta Sanctorum di Cosa Nostra? Raccontava Giovanni Falcone, quando era ancora un giovane giudice istruttore e non aveva ancora un bunker come ufficio, entrare a far parte della mafia equivale a convertirsi a una religione. Gli avevano appena svelato come si diventa uomo d'onore. Il rito della punciuta, un'immagine sacra nella mano destra, e l'iniziato che ripeteva in mezzo i boss intorno a lui: come carta ti brucio, come santa ti adoro, che possa anche bruciare la mia carne se un giorno tradirò la cosa nostra. È un viaggio nella Sicilia mafiosa e religiosa, fra madonne non ascoltate e preti con la pistola, monaci e anonime estorsioni, cardinali omertosi, sacerdoti di frontiera, sicari in preda a crisi mistiche, assassini devoti, teologi con la lupara. Il libro ha come titolo Le sagrestie di Cosa Nostra. L'ha scritto il palermitano Vincenzo Ceruso e rivela come battesimi, cresimi, matrimoni e ogni altro sacramento non fanno parte di un cammino di fede, ma entrano in un sistema di alleanze e di giochi di potere interni alla consorteria mafiosa. Cos'è una sacrestia? È una terra di mezzo. Non sei una chiesa, ma neppure al di fuori di essa. È uno spazio in cui sacro e profano si mescolano. Così comincia il lungo reportage del tenebroso sodalizio fra preti e mafiosi, attraverso palazzi arcivescovili e chiese di campagna, feste popolari e processioni in onore dei santi patroni. È una storia che parte dai fatti di Mazzarino e finisce nel 1993 a Brancaccio con l'uccisione di Don Pino Puglisi. Pertanto è semplicemente ridicolo ciò che afferma Ratzinger. L'unico modo per fermare la mafia e la camorra è quello di sciogliere la Chiesa Cattolica. E infatti abbiamo un altro passaggio, e lo prendiamo dal Gazzettino del 22 ottobre 2007. Guarda caso, auspicato un orientamento condiviso in tema di biologia ed etica, la Chiesa Cattolica chiama alla guerra i politici che si sottomettono alla Chiesa Cattolica. Più Chiesa nella politica, Benedetto XVI e Monsignor Bagnasco spronano i cattolici all'impegno. Dal Gazzettino, torno a ripetere, il 22 ottobre 2007. I cattolici hanno ancora qualcosa di specifico da dire e da offrire al Paese. La Chiesa ha il desiderio di essere una presenza qualificata per partecipare alle questioni del Paese, e se ci sono reazioni negative alla sua presenza, ce ne sono però anche molte di positive. Ed è quella chiamata alle armi che sta facendo la Chiesa Cattolica per tentare di distruggere la società civile, dove i politici non sono più sottomessi alla Costituzione e alle istituzioni come la Costituzione determina, ma sono sottomessi all'ideologia e ai dogmi della Chiesa Cattolica che tendono ad imporre con la violenza sulle persone. Cioè, è importante che dal punto di vista pagani riusciamo a mettere in relazione quelli che è gli incitamenti all'odio sociale e quello che è i disastri che nella società civile avverranno. Ebbene, un atteggiamento di questo, per esempio, lo possiamo leggere nell'atteggiamento del vescovo Franco Agostinelli. Questo vescovo di Grosseto aveva deciso di avere un atteggiamento conciliante con i gay, e doveva andare all'arcigay, doveva avere questo incontro. Naturalmente i gay, quasi tutti cattolici, erano molto contenti finalmente di qualche apertura, però siccome questo incontro del vescovo cozzava contro il progetto della Chiesa Cattolica che sta tentando di colpevolizzare, di criminalizzare i gay per scaricare sui gay le responsabilità della pedofilia e della pederastia praticate dalla Chiesa Cattolica, naturalmente questo vescovo è stato bloccato. È stato bloccato perché la Chiesa Cattolica non può aprirsi ai gay, li può solo usare come bestie, come bestioline che hanno problemi di coscienza, che hanno sensi di colpa, per poter gestirli contro la società civile. Non possono essere riconosciuti dalla Chiesa Cattolica come delle persone, perché la Chiesa Cattolica li considera dei peccatori. Per questo il vescovo di Grosseto fa dietro front e non va più all'arcigay. Dalla Repubblica, 18 ottobre 2007. E arriviamo a un altro problema ancora. Perché la Chiesa Cattolica ha dichiarato guerra in nome del suo Dio e in nome del Gesù di Nazareth a tutta la società civile e a tutte le tensioni e i bisogni della società civile. Ebbene, a proposito del Nobel dato da Al Gore per il suo impegno sull'ambiente, sulla questione ecologica, su un mondo che rischia anche molti problemi, e torno a ripetere ancora, l'ho già detto in un'altra trasmissione, sta avendo molti problemi non per quanto riguarda la natura o il mondo in se stesso, ma per quanto riguarda l'ambiente dell'uomo, cioè le possibilità dell'uomo di sopravvivenza. Ebbene, da sabato 20 ottobre 2007 leggiamo dalla Repubblica: il Vaticano boccia il Nobel ad Al Gore. Cardinal Martino, in passato il premio per la pace a persone degnissime. Ora, non so quali siano le persone degnissime che ha in testa il Cardinal Martino, ma guarda caso il Nobel è stata data a quella criminale assassina che era Teresa di Calcutta. È stata data a persone che io personalmente, per questioni, diciamo così, etiche e morali, disprezzo, però sta di fatto che quando è stato dato il premio Nobel per la pace è sempre stato dato con delle motivazioni. spesso posso anche non essere d'accordo con le motivazioni, nel senso che alla Teresa di Calcutta io l'avrei messa in galera per genocidio e per attività di attentato alla situazione sociale indiana. Basta pensare alla sua posizione su Bhopal, basta pensare alla sua contiguità con Piolaghi, basta pensare alla contiguità con i peggiori dittatori dell'America Latina, per cui responsabilità morale in strage ed in genocidio. Però lasciamo perdere pur tutto questo, però sta di fatto che effettivamente alla Chiesa Cattolica ciò che sta sulle scatole è la difesa dell'ambiente, perché l'ambiente viene messo al centro in quanto oggetto in sé, cioè è l'ambiente in sé, è il mondo che viene messo al centro e non la creazione del suo Dio. Cioè non è la creazione di Dio che viene messa al centro delle attenzioni di Al Gore, ma il mondo in sé stesso, il mondo come capacità di manifestare nuove coscienze, nuove vite, nuove specie, il mondo come generatore di vita. E questo la Chiesa Cattolica non lo può assolutamente accettare. Naturalmente la Chiesa Cattolica odia Al Gore anche per altre cose, per la sua posizione per esempio sulla pillola del giorno dopo, per la sua posizione sull'aborto. Il problema è che Al Gore sta dicendo che o cominciate a mettere la testa a posto o chi paga davvero è il nostro mondo, è la nostra distruzione. E questo la Chiesa Cattolica non gli va assolutamente bene. Come pagani politeisti noi diciamo che se noi non mettiamo in rilievo il mondo in cui noi viviamo, non diamo importanza a ciò che ci circonda, e chiaramente noi come pagani politeisti non ci possiamo nemmeno permettere di considerare il mondo come oggetto vivente, non riusciamo più a vedere nel mondo la manifestazione degli dèi. Ora sappiamo benissimo che Al Gore non è un pagano, però noi sappiamo benissimo che il paganesimo si manifesta in tutte le persone giocando sulla loro sensibilità, sul loro modo di essere, sul loro modo di affrontare e di vivere la vita nella quale noi viviamo. Il paganesimo non è semplicemente un'ideologia scritta o schematizzata, ma è un modo di rapportarsi dell'uomo davanti al mondo. E il modo di rapportarsi dell'uomo davanti al mondo esce da quello che è l'assolutismo, l'orrore dell'assolutismo cristiano. Cioè, mentre nell'orrore assolutista cristiano l'uomo è separato dal mondo, l'uomo è altro dal mondo, l'uomo è creato da Dio, per cui è cosa diversa dal mondo, dagli animali, dalle piante e dagli altri esseri delle altre specie. Mentre invece nel paganesimo l'uomo è il mondo, l'uomo è manifestazione del mondo. Per cui quando questa sensibilità si manifesta nelle persone, ogni persona la veicola in maniera diversa questa sensibilità e ha delle sensibilità da gestire nel mondo, che poi magari queste siano anche monetarie o meno, quello è un altro discorso. Però sta di fatto che la sensibilità, le emozioni, il richiamo dell'anticristo, l'anticristo che chiama gli uomini a togliersi dalla posizione in ginocchio in cui le religioni monoteiste lo hanno costretto, si manifesta nelle persone in maniera diversa e le persone scoprono che attorno a loro ci sono delle necessità, ci sono delle emozioni, ci sono dei bisogni, e questa in realtà è una manifestazione pagana, al di là che si riconosca come pagana o meno. Però già il premio Al Gore è stato già considerato un premio al paganesimo, al riconoscimento dell'importanza del mondo. Un breve commento lo merita anche le elezioni in Polonia, perché merita anche le elezioni in Polonia. Perché vi ricordo che al potere in Polonia c'erano i gemelli, adesso mi ricordo anche il nome, sì, comunque in ogni caso c'erano questi due gemelli, uno presidente e l'altro capo del governo, ai gemelli Kaczynski, i quali erano cattolici integralisti ed erano appoggiati da quella potenza che era Radio Maria, che veniva finanziata anche con le truffe, con gli imbrogli e con i raggiri. esiste anche un'interrogazione anche all'Unione Europea per questo. E questi gemelli Kaczynski praticamente erano anti-europeisti e volevano una separazione della Polonia dall'Europa proprio per le posizioni, chiamiamole liberali, in realtà per i diritti civili, per la Carta dei diritti che l'Unione Europea manifestava, e chiedeva anche alla Polonia di approvare tale carta. Ebbene, questi gemelli hanno tentato in tutti i modi di bloccare l'Unione Europea. Hanno bloccato recentemente una dichiarazione contro la pena di morte, chiedendo di inserire un attacco militare, cioè chiaramente cattolico, all'aborto e all'eutanasia all'interno della condanna alla pena di morte, e naturalmente hanno creato parecchi problemi all'interno dell'Unione Europea, e problemi attraverso questi gemelli ne creava la Chiesa Cattolica, che li usava proprio per destabilizzare l'Unione Europea. Bene, vale la pena di accennare a queste lezioni proprio perché i gemelli Kaczynski e la Radio Maria e i cattolici integralisti, diciamo così, sono stati completamente sconfitti. Naturalmente non è che i cattolici non si siano premuniti anche di mettersi fra i futuri vincitori per poterli gestire, ma esistono tutta una serie di manovre. Comunque, diciamo così, che l'aspetto più deteriore, l'aspetto più cattivo, l'aspetto più criminale della Polonia nei confronti dell'Unione Europea è stata fermata, e questo è importante anche per il futuro dei diritti civili all'interno dell'Unione Europea. Bene, adesso affrontiamo un altro discorso che è fatto da qualche articolo, perché è un discorso che ogni tanto si presenta, ed è il discorso sull'antisemitismo. È un discorso difficile da affrontare, difficile perché le persone sono avvinchiate dai sensi di colpa, no? Quando si parla di antisemitismo si parla prima di tutto di una forma di razzismo storico che ha attentato a quelli che erano i diritti di un gruppo di persone che veniva chiamate razza, e la loro religione, e che hanno poi sfociato in quelli che sono i campi di sterminio. Quando si parla di antisemitismo, davanti ai nostri occhi c'è questo. Però il problema è che è cambiato. Cioè, quando si parla di antisemitismo, noi non possiamo avere un pregiudizio razzista, ma non lo possiamo avere nei confronti degli ebrei, come non lo possiamo avere nei confronti degli arabi, come non lo possiamo avere nei confronti degli africani, come non lo possiamo avere nei confronti degli indios, come non lo possiamo avere nei confronti dei tamil, come non lo possiamo avere nei confronti degli svedesi, come non lo possiamo avere nei confronti dei tedeschi. Cioè, l'antisemitismo, che storicamente ha attraversato la storia, e che è l'odio della Chiesa Cattolica, dei cristiani, nei confronti dei deicidi, ha effettivamente innescato tutta una serie di condizioni che sono state razziste. Però un razzismo che ha il suo apice non nell'antisemitismo, ma è il suo apice nel traffico degli schiavi, di quei 200 milioni di neri che vengono venduti come bestiame alle Americhe, e nella strage degli indios da parte dei bianchi nelle Americhe. Cioè, non abbiamo l'antisemitismo distaccato dalla storia. Cioè, non è che il semitismo sia altro dagli uomini, fa parte della storia degli uomini. Il problema che si pone oggi è un problema sia politico che religioso. Cioè, per la prima volta, diciamo così, dopo un bel po' di secoli, le persone cominciano a leggersi la Bibbia. Attenzione, fino a ieri era il prete che accusava gli ebrei di essere i deicidi e spingeva all'odio contro gli ebrei. Gli uomini non potevano leggere la Bibbia, era vietato leggere la Bibbia. Oggi leggiamo la Bibbia. E sinceramente, io, vedere delle persone che adorano uno che ammazza tutti quelli che non si mettono in ginocchio, che fa sbattere le teste dei bambini contro le pietre, i bambini di Babilonia contro le pietre, che ordina il macello di tutti gli adoratori di Baal, che ordina odio razzista contro un sacco di città. Posso portare Geremia e altri, ve ne posso leggere a uffa, che fa della strage, dell'odio, della sottomissione, dello stupro delle persone, della vendita degli schiavi, di tutto ciò che è aberrante nella nostra società, lo eleva a schema religioso, lo eleva a manifestazione del suo Dio. A me fa schifo. Sinceramente, a me questa cosa fa schifo. Naturalmente, cosa faccio quando a me questo fa schifo? Attacco o critico. Fate voi come quello che volete. Il Dio della Bibbia, critico ciò che scrive, critico il suo odio nella società civile, critico il suo razzismo. Dunque, ciò che io critico sono delle idee, sono dei modi di essere, sono dei modi di rappresentarsi. Questo lo faccio io. Chiaramente il cristiano non può fare la stessa cosa. Il cattolico non può fare la stessa cosa. Perché per il cattolico la Bibbia, il Vecchio Testamento, è comunque anche per lui un libro sacro. E anche il musulmano, per lui, quello è un libro sacro. Ma io, che non sono né cattolico, né musulmano, né ebreo, tutto questo, siccome è antagonista a quelli che sono i principi sociali, sinceramente mi fa schifo. Allora, la mia critica non è razzista nei confronti degli ebrei, ma la mia critica è perché gli ebrei elevano a libro sacro, come i cristiani e come i musulmani, la Bibbia, che ha tutta una serie di principi antagonisti alla nostra Costituzione e crea odio e distruzione nei confronti della Costituzione. Dalla Bibbia proviene il Dio assoluto, la monarchia assoluta. Vi ricordate? I re erano re per volontà di Dio. Fino a poco tempo fa, i re, finché la Rivoluzione francese non ha tagliato la testa al re di Francia, i re avevano la prerogativa di fare i miracoli, proprio perché erano re per volontà di Dio. Per cui, dalla Bibbia procede la monarchia assoluta. Dalla Bibbia non procede la Costituzione della Repubblica Italiana o le Costituzioni occidentali o la Carta dei diritti dell'Unione Europea. Assolutamente non procede, perché voi non troverete nella Carta Europea per i diritti dell'uomo l'ordine di sbattere la testa dei bambini contro le rocce. Non troverete il diritto di qualcuno di sgozzare i preti di Baal. Lo trovate nella Bibbia. Non trovate l'ordine di uccidere chi adora un Dio diverso da quello degli ebrei. Lo trovate nella Bibbia. Pertanto, questo è il primo aspetto. Non è una questione di razzismo, è una questione di capire quali sono i principi etici e sociali della società civile. Il secondo aspetto è un aspetto di ordine politico. L'aspetto di ordine politico è lo Stato di Israele. Lo Stato di Israele ha una sua politica, fa delle azioni, mette in atto delle azioni nei confronti dei suoi vicini o della sua popolazione. Lo Stato di Israele è responsabile di milioni di profughi, è responsabile di averli rubato la casa, è responsabile di averli bombardati, ammazzati, massacrati, è responsabile che delle persone sono venute da fuori, da altri stati, si sono messi là, hanno rivendicato il territorio e hanno cacciato via gli altri. Ora, qualunque posizione voi prendete rispetto alla vicenda dello Stato di Israele, lo Stato di Israele ha una storia, ha delle azioni, e quelle azioni vanno misurate secondo la nostra Costituzione, secondo le Costituzioni occidentali, non secondo il diritto del Dio padrone di sbattere la testa dei bambini contro le rocce o di bombardare le persone indifese. È chiaro questo? Pertanto esistono questi due ordini di critica che oggi vengono fatti agli ebrei, agli israeliani, e sono uno di ordine religioso e l'altro di ordine politico. Entrambe le critiche non sono critiche razziste, e che qualcuno voglia farle passare come critiche razziste è perché sta destabilizzando le istituzioni, sta destabilizzando la società civile per imporre l'odio di un Dio assassino o metodi da Gestapo nazista. Questa è la realtà. Pertanto esistono effettivamente delle difficoltà oggettive nel affrontare gli ebrei, nell'affrontare gli israeliani, però sta di fatto che delle cose, delle azioni precise esistono, e queste azioni e questa ideologia descritta criticata, attaccata, censurata, non è un atto di razzismo, perché non si condannano le singole persone, si condannano il pensiero, le idee e le azioni, non la persona in se stessa. Non è un pensiero a prioristico, siccome tu sei ebreo, dunque tu sei. No, è analisi del pensiero e analisi delle azioni. Non è razzismo. E questo sarà molto difficile perché gli ebrei si nascondono dietro ma voi fate i razzisti nei nostri confronti. E questo è un atto di vigliaccheria, perché non mettono in discussione il loro Dio, come non lo fanno i cristiani, come non lo fanno i musulmani. Nello stesso tempo pretendono di applicare l'etica del loro Dio come se fossero assoluti ad immagine e somiglianza del loro Dio. E questo è immorale dal punto di vista istituzionale. È un problema perché le persone fanno fatica a distinguere ciò che è razzismo da ciò che non è razzismo. È razzismo quando io aggredisco le persone in quanto persone che appartengono a una razza, a una religione, a un'etnia, a un colore, a una sessualità. Non è razzismo quando io critico delle idee, critico dei testi, critico dei modi di essere, critico delle azioni. Posso non essere nel giusto, posso sbagliare, posso essere partigiano di una parte anziché un'altra, ma non sono razzista. C'è chiaro questo? È abbastanza importante riuscire a capire cosa significa essere razzisti. Per esempio, ne abbiamo un esempio preso. A proposito, fermi un attimo, questi articoli su cui mi sono basato sul fare questo discorso sono uno dal giornale Il Gazzettino del 22/10/2007. Dal titolo Antisemitismo, un germe sempre in agguato, il pregiudizio razzista impregnava già il regime di Mussolini, veramente impregna ma dopo il 37 il modello diventa la Germania nazista. In realtà l'antisemitismo è cattolico, cioè avviene fin da Galla Placidia, fin dal 400 d.C. Gli ebrei vengono massacrati giuridicamente dal cattolicesimo, fino alle stragi del 1300, c'è tutta una serie di stragi nella storia, gli stessi crociati si divertono a distruggere e ammazzare gli ebrei, per cui non dimentichiamoci tutto questo. E l'altro articolo è della Repubblica del 22/10/2007. Nervosismo alla mensa di Benedetto XVI fra rappresentanti delle religioni, il rabbino richiama il patriarca, troppo silenzio su chi odia Israele. Questi erano gli articoli che mi sono riferito per fare questo discorso. Però un discorso di razzismo vero e proprio noi lo abbiamo dalla Repubblica del 18 ottobre 2007. I neri meno intelligenti dei bianchi. Shock per la provocazione di Watson, il Nobel papà del DNA. Dice Watson: i neri sono meno intelligenti di bianchi. Ad affermarlo stavolta non è un partito xenofobo, anti-immigrati o un razzista del Ku Klux Klan, ma uno dei più autorevoli scienziati del mondo, l'americano James Watson, il primo decifratore dei segreti del DNA, premio Nobel per medicina nel 62. Le dichiarazioni che ha fatto appena sbarcato a Roma per un ciclo di conferenze in coincidenza con la pubblicazione della sua autobiografia hanno scatenato proteste e polemiche nel Regno Unito e altrove. I suoi colleghi da comunità scientifica esprimono sdegno. Leader politici e organizzatori per la difesa dei diritti umani chiedono che venga incriminato in base alle leggi contro la diffusione dell'odio razziale. Questo è un atto di razzismo, perché lui non ha criticato delle azioni, non ha criticato delle idee, ma ha fatto delle affermazioni a prioristiche su un ceppo umano, cioè un colore di pelle, una religione, una nazionalità, un sesso o qualcosa. Cioè praticamente lui ha inserito un elemento di preconcettuale rispetto a una definizione, e questo è il razzismo puro. Questo è razzismo. Non criticare delle idee o criticare delle affermazioni. Il signor Watson, lui ha fatto delle buone ricerche sul DNA, cioè lui effettivamente è stato un precursore tecnico, ma un conto è essere un precursore tecnico. Anche Freud fu un grandissimo, anzi un gigante, Però Freud comunque aveva tutta una serie di problemi psicologici, alcuni dei quali dovuti proprio per la circoncisione che aveva subito, per cui chiaramente aveva anche una certa visione dal punto di vista religioso e sociale. Lo stesso vale per Watson. Watson ha fatto delle cose tecniche, ma non per questo è una persona morale. Maradona era un ottimo giocatore di calcio, con la palla sembrava bravissimo. Poi qualcuno gli chiedeva anche di risolvere la situazione di Napoli, non so, io vorrei fare una facile battuta, probabilmente avrebbe detto vendete più cocaina, insomma, quei tempi. Però il fatto che una persona sia brava a fare certe cose, certe attività tecniche, certe attività scientifiche, sappia scoprire anche delle cose interessanti e anche delle cose che sono utili agli uomini, non significa che sia un dio assoluto, significa che ha fatto quelle cose molto bene e noi apprezziamo quello che ha fatto, però non lo consideriamo un dio davanti al quale metterci in ginocchio, discutiamo quello che fa, osserviamo, critichiamo le sue azioni e il suo modo di essere. E questa affermazione fatta da Watson, il Nobel, papà del DNA, è un'affermazione veramente, veramente grave. Perché significa effettivamente censurare delle persone, che poi negli Stati Uniti i neri siano svantaggiati rispetto agli altri non è una questione di intelligenza, è proprio una questione di ambiente culturale. Purtroppo la cultura negli Stati Uniti sta facendo schifo, cioè effettivamente sta andando a catafascio, sta perdendo quella che è la cultura di massa, cioè è quella che è la cultura diffusa, per cui abbiamo dei picchi altissimi di intelligenza e di capacità anche di analisi oppure di studio oppure di sperimentazione, ma abbiamo una massa che sono i teocon, quelli che vedono i 10 comandamenti, l'assoluto, una massa che crede nella creazione, cioè assolutamente ignorante rispetto sia alla scienza sia al modo di vedere il mondo, di concepire il mondo, che è di una gravità immane, cioè una superpotenza come gli Stati Uniti che pratica un livello culturale di massa così basso è effettivamente un grande pericolo per tutta l'umanità, perché alla fin fine ciò che fa la ricchezza di una nazione non è tanto la quantità di soldi che uno può usare o la quantità di bombe che uno può buttare, ma è la quantità di cultura di massa che riesce a veicolare. Cioè, più la cultura di massa ha una media alta rispetto alla conoscenza, rispetto alla capacità di portarsi col mondo, rispetto alla lettura, rispetto a capire i meccanismi del mondo e della vita, e più quella nazione diventa potente. Tanto più è bassa la cultura di massa, è inutile avere delle grandi punte che emergono da presentare al mondo quando la massa su cui noi lavoriamo in realtà è povera. Non ha assistenza sociale, non ha assistenza culturale, non ha conoscenza o consapevolezza dei propri diritti, è fatta praticamente molta gente che ha idea alla Rambo, è il cowboy che tira fuori la pistola e spara, cioè il resto dei problemi della vita come li affrontiamo? Tirando fuori la pistola? È possibile che non ci sia un altro modo per affrontare la vita? E se non si capisce a livello di massa che esistono altri modi e farli entrare a livello di massa, per cui anche costringere le persone a misurarsi con modi di essere diversi, la stessa nazione deperisce e perde molto. Il problema grosso per i politici di adesso negli Stati Uniti è che se anche volessero ritirare su, cioè portare la cultura degli Stati Uniti a livello elevato, dovrebbero aspettare molti anni, cioè partendo di adesso, fra 40 anni e 50 anni avranno un livello culturale molto alto investendo la stessa quantità di soldi che spendono in Iraq. Allora fra 50 anni avrebbero una situazione sociale molto forte e molto elevata, per cui sarebbero effettivamente una potenza a livello mondiale. Ma qual è il politico disposto a fare delle azioni adesso per avere un risultato fra 50 anni, quando un presidente degli Stati Uniti dura in carica 4 anni e può essere rieletto per altri 4 anni? Riuscire ad avere un tale amore per la società civile e una tale passione per la propria vita da fare un'operazione del genere è un problema non indifferente che hanno gli Stati Uniti. Ma un problema lo abbiamo anche noi in Italia, no? Ed è la diffusione di quella che è la cultura cattolica, cioè quella cultura che ti dice io sono il padrone, devi fare quello che voglio io, devi sottometterti a me. che da un lato, come abbiamo visto poco fa, c'è la mafia, no? Il cattolicesimo e mafia sono la stessa cosa, sono rappresentazione dello stesso schema mentale, dello stesso schema organizzativo, dello stesso modo di pensare la vita agli uomini. Ma la stessa cosa avviene anche nelle cose piccole. Per esempio, dal Gazzettino di Venezia, venerdì 19 ottobre 2007, a Due Ville, nell'Alto Vicentino, da giorni un gruppo di genitori picchettava la scuola media chiedendo al preside l'allontanamento dell'adolescente. Ha violentato la compagna di classe arrestata, finito in carcere un quindicenne che in due occasioni avrebbe abusato da ragazzina 2 anni più giovane. Ma la stessa cosa sta avvenendo in Emilia, si sta dando la caccia a quei bulli che vessavano bambini e bambine e ragazzini sull'autobus. La stessa cosa è di quella analfabeta che ha fatto violenza da bambina di 4 anni in Campania. Cioè, abbiamo un livello di aggressione ad opera della Chiesa Cattolica nella società civile che sta effettivamente costruendo un disagio e delle anomalie profondissime, soltanto che i politici non gliene frega niente. A cosa volete che gliene frega a Napolitano, a Prodi, a Berlusconi, a Fini, a Casini, della gente alla quale dopo vanno a chiedere i voti? Non gliene frega assolutamente niente. Cioè, riuscire a garantire quelli che sono i diritti civili delle persone, che non è il diritto civile ad avere giustizia quando ti hanno violentato, ma è il diritto civile di costruire delle persone che non vanno a violentare le persone. Cioè, delle persone che hanno degli strumenti per affrontare in maniera diversa la società civile. No, bisogna metterle in ginocchio, bisogna costringerli a pregare, bisogna dirgli: io sono il tuo padrone, davanti a me ti metti in ginocchio. E come si fa a gestire una società civile quando le persone ti crescono con questa mentalità? E sono violente se diventano carabinieri, se diventano assessori, se diventano sindaci, diventano violenti. E nei loro provvedimenti istituzionali manifestano se stesso: sono io il padrone. Ma la stessa cosa vale per il ragazzino, per l'operaio, rispetto all'amica, per il datore di lavoro, che ritiene di avere persone come merce da comprare e vendere. Chi pratica il lavoro nero, costringe le persone al lavoro nero, le ricatta. Per chi saccheggia la società civile, mette le scorie inquinanti, le nasconde. Per chi fa tutta una serie di operazioni di cui non gliene frega niente, lui il padrone. E questa identificazione continua e sistematica col Dio padrone doveva scomparire. È la società degli uomini, è l'altro, è la natura. E allora, che cos'è il paganesimo? Se non l'attenzione per il mondo che ci sta attorno, se non l'attenzione per la vita della quale noi siamo manifestazione. Questo è il paganesimo. E che cos'è il cristianesimo se non la distruzione sistematica di tutto ciò che esiste per costringerlo in ginocchio davanti a un assoluto, davanti a quella ideologia, filosofia dell'assolutismo che tanto piace a Ratzinger, per distruggere gli uomini, stuprarli, sottometterli, usarli come bestie da portare al macello. Chiamare i politici, oddio, perché gli uomini adesso chiedono i diritti, chiedono di essere se stessi, chiedono di essere rispettati. No, bisogna stuprarli, bisogna costringere in ginocchio. Questo fa Ratzinger con la sua violenza assassina e criminale. E poi quanti politici rispondono? Quanti politici dicono: la nostra Costituzione deve essere il faro guida delle nostre azioni e delle nostre decisioni? E quanti politici dicono: le leggi vanno applicate a me, non ai cittadini indifesi? Non vanno interpretate per vessare i cittadini. Quanti politici di questo lo stanno dicendo? E questa è la differenza fondamentale che c'è fra il paganesimo politeista e il monoteismo, il cristianesimo. Il paganesimo politeista è per la società civile forte, una società civile che vive per se stessa, che ha delle istituzioni consapevoli di essere al servizio della società civile. Cosa volete che mi frega a me? Quanti soldi prende un deputato? Mi interessa relativamente se fa il lavoro di deputato, ma se quei soldi che prende li usa per vessare le persone, per ricattare, per costruire odio sociale, per istigare le persone alla rivolta, allora quel deputato sì fa schifo, ma non fa schifo per i soldi che ha preso, ma per la sua attività di disarticolazione istituzionale che mette in atto, grazie al suo nascondersi all'interno delle istituzioni. È apprezzabile il magistrato che applica le leggi in funzione della Costituzione. Diventa odioso e fonte di terrorismo quel magistrato che applica le leggi per i suoi usi e consumo. per le relazioni che ha diverse da quelle istituzionali, per il non lavoro che fa, per la non applicazione delle leggi. Questo diventa odioso. Ed è questo il paganesimo e il cristianesimo. Questo continuo scontro, questa continua contrapposizione che c'è fra due modi diversi di concepire la vita e di vedere la vita. Certo, i pagani sono deboli, non fanno massa, non fanno gregge, non incitano all'odio sociale, ma cercano di proteggere una società che troppo spesso viene vessata, ingiuriata, offesa dai cristiani per i loro scopi e per i loro desideri. Bene, questa trasmissione Magia, Stregoneria e Paganesimo. Io vi do appuntamento per la prossima trasmissione. Spero che vi sia piaciuto quello che è stato detto. Ciao a tutti, vi ricordo che sono Claudio Simeoni, meccanico, apprendista stregone, guardiano dell'Anticristo. Il mio indirizzo è Piazzale Parmesan 8 Marghera. Ciao.